Tribuna. In studio Marco Bernardini.
Rieccoci, nuovo appuntamento con Palle in Tribuna. Abbiamo sentito la voce di Vale Strazzi sottofondo, lo sentiremo tra poco. Siamo a Palle in Tribuna, nuova puntata in diretta su Radio Parma. Come sempre potete intervenire con sms o whatsapp al numero 333-9200-170. E anche in questa giornata di pioggia il Parma si è allenato questa mattina al Mutin Training Center di Collecchio. Si avvicina la ripresa del campionato e si avvicina una trasferta delicata, che non è una novità negli ultimi anni. In casa del Como si giocherà sabato pomeriggio alle ore 15 al Sinigaglia e sarà la partita che inaugurerà il programma dell'ottava giornata di Serie A, che insomma sarà aperta anche da Genoa a Bologna, sempre in programma alle 15. Poi alle 18 ci sarà Milan-Udinese, alle 20.45 Juventus-Lazio e poi domenica Empoli-Napoli alle 12.30 con la sfida tra gli amici D'Aversa e Conte, e alle 15 Venezia-Atalanta, Lecce-Fiorentina, alle 18 Cagliari-Torino e alle 20.45 il big match di questo turno tra Roma e Inter. Chiuderà il programma lunedì il Monday Night delle 20.45 tra Verona e Monza, una partita che insomma può riguardare anche indirettamente anche il Parma, visto che sono due dirette concorrenti nella corsa alla salvezza. E purtroppo in casa Parma nelle ultime ore non sono arrivate delle buone notizie dalle nazionali, perché insomma a lanciare l'allarme è stato un tweet pubblicato poco dopo la mezzanotte dal portale Sports Venezuela, che preannunciava l'assenza di Jordan Osorio nel match che poi la nazionale della Vino Tinto avrebbe perso per 2-1 nella notte in Paraguay. Di Jordan Osorio, che è stato rimpiazzato da Rubén Ramírez, lesionato a ultima ora, testualmente un infortunio dell'ultima ora, quindi andrà poi valutato il giocatore che aveva disputato una partita monumentale qualche giorno prima di fronte ai campioni del mondo dell'Argentina. Invece è stato costretto a saltare causa infortunio questo secondo match del Venezuela. Osorio, che comunque sarebbe rientrato in Italia non prima di domani, quindi col primo allenamento a poco più di 24 ore dalla partita di Como, sarebbe probabilmente partito dalla panchina, come spesso aveva fatto poi Pecchi anche nella scorsa stagione, in una circostanza proprio alla vigilia di una partita col Como, che addirittura all'epoca si giocò di venerdì. E Osorio rischia seriamente di saltare la trasferta di Como. Chiaramente non ci sono ancora informazioni, perché il giocatore è ancora in viaggio e solamente una volta che tornerà alla base a Collecchio si capiranno le sue reali condizioni. Quindi brutte notizie sul fronte Osorio e sul fronte difesa, che dovrà già rinunciare allo squalificato Koulibaly e al lungo degente Circati, operato la scorsa settimana a Bologna per la ricostruzione del legamento crociato anteriore. Però poi dai nazionali arrivano anche delle notizie migliori, perché ieri sera la Romania ha conquistato la quarta vittoria consecutiva in casa della Lituania in National League, e Dennis Mann ha realizzato l'assist decisivo per il 2-1 di Dragus nella ripresa. Titolare anche Valentin Mihaila, che è rimasto in campo per 73 minuti, quindi Mane, Mihaila, punti fissi, punti fermi dello schieramento di Mircea Lucescu insieme a Dragus. E poi altre notizie: Mandela Keita, con la fascia del capitano al braccio nella sua Leuven, nella partita che il Belgio ha perso 1-0 in casa con l'Ungheria. Keita è stato sostituito all'intervallo, ma è stata una decisione solamente tecnica, insomma non stava neanche giocando male, quindi Keita ha giocato titolare 2 partite su 2 con la nazionale belga Under 21, e chissà che anche lui non possa tornare più motivato. Suzuki ha perso l'imbattibilità con il Giappone dopo 418 minuti, 1-1 con l'Australia nel derby saltato con Circati. Anche Suzuki dovrà fare un volo intercontinentale da Saitama fino a arrivare poi in Italia e poi a Collecchio, quindi insomma tanti impegni stretti con i nazionali, che sicuramente arriveranno un pochino affaticati e stanchi, ma crediamo alcuni di loro debbano assolutamente giocare anche nella partita contro il Como. E tra l'altro sull'altro fronte l'Ariano si segnala l'esordio con assist in nazionale per Nico Paz, che è subentrato al minuto 73 in Argentina-Bolivia e dopo meno di un quarto d'ora ha fornito a Messi, autore di una tripletta, l'assist per il definitivo 6-0, una passeggiata quella della nazionale campione del mondo. E Nico Paz, classe 2004, si è tolto il lusso al debutto in nazionale di fornire un assist, niente proprio di meno, che a Lionel Messi. Quindi davvero Nico Paz è uno degli elementi a tenere d'occhio. Anche per lui vale lo stesso discorso che dobbiamo fare per tutti i giocatori del Parma, in primis Suzuki, diciamo anche Osorio, capiremo un pochino quali sono le loro condizioni non prima di domani. Ecco, domani molti si aggregheranno in gruppo, mentre da oggi dovrebbe già aver ripreso ad allenarsi Botton Balog, che aveva saltato la prima partita con l'Olanda a causa di un problema al polpaccio sinistro, poi si era ristabilito, aveva ripreso ad allenarsi in gruppo, ma il CT dell'Ungheria Marco Rossi lo ha preferito portarlo in panchina. Comunque possiamo dirlo, Balog è a disposizione a tutti gli effetti e, insomma, salvo particolari colpi di scena dell'ultimo minuto, dovrebbe essere regolarmente al centro della retroguardia a Como. A questo punto immaginiamo con Capitan del Prato, visto che, insomma, Cercati sicuramente out e Osorio va verso il forfè. Ma per fare il punto in casa Parma noi andiamo ad ascoltare il servizio di Marco Balestrazzi.
Piove sul bagnato, piove sulla difesa del Parma. Jordan Osorio ha saltato l'ultimo impegno con la nazionale del Venezuela per un problema fisico dell'ultimo minuto. Assente contro il Paraguay, il centrale del Parma è ora atteso dal lungo ritorno verso l'Italia. Poi verranno valutate le sue condizioni. Anche Balog non è al meglio, tenuto a riposo dal CT dell'Ungheria. Vedremo se sarà possibile recuperarli per Como. Le certezze restano del Prato e Valeri. Ai crociati mancherà anche Koulibaly, squalificato. Con Aino si scaldano anche il giovane Leoni e Lautaro Valenti, che a Bologna erano stati convocati. Entrambi però devono ancora esordire in gare ufficiali quest'anno e sono a zero minuti. Siamo all'ottava giornata e la coperta dietro pare già corta. Vedremo se in questa situazione il club rivaluterà la possibilità di ingaggiare uno svincolato. Mihaile invece ha giocato quasi tutta la gara disputata dalla Romania e Lituania. Stesso discorso per Dennis Mann, che registra nel suo score un assist dopo il gol segnato a Cipro pochi giorni fa. Intanto, dopo le voci su un presunto interessamento del Napoli per Bonny, sul Corriere dello Sport Stadio si parla dell'attenzione che l'Inter sta riservando alle prestazioni di Adrián Bernabé. Da tempo, scrive il quotidiano sportivo, il club nerazzurro sta seguendo il centrocampista catalano. Nulla più, almeno per ora. La stagione è lunga.
Palla in tribuna.
Eh sì, tanti temi trattati nel servizio da Marco Balestrazzi e ne parliamo con il nostro primo ospite, il giornalista della Gazzetta di Parma, Sandro Piovani. Ciao Sandro, ben ritrovato.
Ciao Marco, ben ritrovato.
Allora Sandro, primo tema di oggi, notizia fresca della nottata, questo problema fisico che ha messo fuori causa Osorio apre poi un dilemma sul fatto che dietro la coperta oggi sia veramente corta.
Beh, diciamo che intanto aspettiamo che torni Osorio, vediamo cosa ha bene, si sa mai che possa anche giocare. Io credo che possa giocare Balog, comunque, nonostante sia un po' acciaccato, e credo che anche lui sia stato messo in panchina in nazionale. Può giocare Del Prato, può giocare Valeri, può giocare Aino, terzino destro, può giocare Armani centrale, insomma la coperta è corta, ma il Parma sa come districarsi in questo caso. È più facile che per spostare in avanti il baricentro si pensi ad un Parma iperoffensivo, che il primo non prenderle combaci anche con il primo darle.
Vecchia regola dell'Italica pedata. E allora ti chiedo, Sandro, si parlava anche di Leoni Valenti, che però per ora hanno messo insieme zero minuti. Soprattutto c'è molta attenzione su questo Giovanni Leoni, che ha giocato tutte e due le partite, una da titolare, una da subentrante nell'Italia Under 19 nelle due amichevoli col Galles. Forse troppo alto il rischio di bruciarlo.
Beh, diciamo che in questo caso sarebbe la condizione ideale, cioè allenatore spalle al muro che non può scegliere diversamente, lui non ha nulla da perdere e potrebbe essere la giornata giusta per iniziare a giocare in Serie A, però certamente credo che non abbia ancora 18 anni, giusto?
No, compirà dicembre.
Quindi, come dicevi tu, il rischio c'è. Anche se mi sembra, per quel poco che l'ho visto, quel poco che l'ho sentito parlare, che sia molto più maturo della sua età, ecco. Quindi da questo punto di vista non avrei paura. L'allenatore sa se è il momento di farlo giocare, soprattutto dal punto di vista tecnico, tattico, proprio per evitargli eventualmente figuracce.
Eh sì, ci scrive un nostro radioascoltatore. Secondo me, andando anche contro i diktat della società, urge un difensore svincolato anche per far numero. Hernani centrale non si può vedere. Cosa ne pensi, Sandro?
Beh, allora, sono d'accordo che Hernani centrale non si possa vedere. Diciamo che c'è stata una serie poi di catastrofi imminenti una dietro l'altra che ha condizionato molto il Parma, però credo che sarebbe così in tutte le squadre. Allora, di fronte a questa cosa, uno deve fare un'analisi dicendo: ci serve effettivamente qualcuno in più, un uomo in più, una pedina in più? Se uno risponde sì, allora chiaramente bisogna rivolgersi a questo mercato degli svincolati, dove la giovane età è una chimera. E quindi bisogna vedere a quale filosofia, a quale politica uno si adatta meglio, e se si vuole continuare su questa politica utilizzata fino adesso, si soffre fino a quando i giocatori rientrano e stanno meglio.
Alessandro, tratta un altro tema caldo che sottopongo a te. Buongiorno, speriamo che la società rinnovi presto il contratto a Pecchia. Sarebbe un grave errore perderlo. Non vorrei che gli ultimi risultati siano figli dei presunti screzi tra allenatore e presidente. Intanto ti chiedo se sono novità su questo fronte, poi quando possiamo iniziare a pensare a questo rinnovo?
Beh, diciamo che dal mio punto di vista il rinnovo doveva essere fatto in giugno e luglio, ovvero prima che iniziasse la Serie A. Però questa è una mia idea di politica calcistica, diciamo. E adesso a questo punto non c'è fretta, nel senso che se le due parti si stanno incontrando come sembra si stiano incontrando, effettivamente non c'è fretta, e credo che, vedendo la politica del Parma, il club e anche Pecchia non sono condizionati dal risultato. Potrebbero esserci invece divergenze sulla campagna acquisti, sui rinforzi, su queste cose, e allora lì sarebbe un po' più complicato, ma per il resto la tempistica a questo punto credo che sia anche relativa.
Adesso andando a parlare invece poi d'attualità, sempre legato a Fabio Pecchia, ti chiedo: Pecchia sicuramente non starà facendo i salti di gioia in questi giorni. Adesso, al di là del problema di Osorio, molti nazionali tornano veramente a ridosso della partita, mentre nella precedente sosta, se ti ricordi Sandro, si giocò il lunedì pomeriggio al Tardini contro l'Udinese e ci fu anche quei due giorni in più di tempo. Stavolta molti nazionali hanno giocato al martedì, non più al lunedì, e rientreranno davvero in prossimità della partita. Molti faranno il loro primo allenamento soltanto nella giornata di domani, giovedì. Ti chiedo se questo può effettivamente condizionare molto la marcia d'avvicinamento alla ripresa del torneo.
Beh, diciamo che può condizionare, anzi sicuramente condiziona. Non dimentichiamoci che sugli esterni ci sono persone come Cancellieri e Holmquist pronte a giocare dal primo minuto, nel caso che Manem e Ayla fossero effettivamente un po' stanchi o debilitati da questi impegni con la nazionale, anche se io credo che Bani sia uno di quei giocatori al quale difficilmente Pecchia rinuncia, se non proprio per cause di forza maggiore. Per quanto riguarda Osorio, è vero che forse si è infortunato, vedremo la gravità, ma si può girare un po' la frittata. Se avesse giocato Osorio, credo che sarebbe tornato tra giovedì sera e venerdì mattina, e quindi difficilmente forse avrebbe giocato comunque sabato a Como. La speranza è che stia bene Balog, e allora lì c'è una facilità, diciamo, pur obbligata, di scelta, che potrebbe almeno all'inizio risolvere un po' le cose. Per quanto riguarda i nazionali, quando ne hai 7, 8, 9, questa volta mi sembra 9, no? Diventa effettivamente complicato, quasi metà della rosa che se ne va, e poi si gioca sabato alle 3, quindi sarà difficile avere un Parma veramente al top.
A proposito di giocatori impegnati in nazionale, Filippo ci scrive: visto che c'è Sandro in diretta, una domanda, ma secondo lui Keita Pecchia lo voleva o preferiva tenere Cipriani? Questo lascia te la patata bollente.
Ma no, forse li voleva tutti e due, e fosse stato per Pecchia, magari Cipriani non sarebbe fuori rosa, lo ha dimostrato anche l'anno scorso, no? Quando la vicenda è stata molto simile. Il problema è capire quello che Cyprien ha rifiutato e non ha fatto e dal punto di vista del mercato, e se eventualmente una partenza di Cyprien avrebbe portato un'altra pedina al Parma oltre a Keita. Io ho visto giocare Keita, è uno l'ho visto con l'Anversa dal vivo, e è un giocatore veramente molto forte, almeno mi era sembrato in quei 90 minuti molto molto forte, e l'avevo scritto, l'ho ribadito più volte, lo ribadisco ancora. Adesso vediamo quello che riuscirà a fare nel Parma, bastano un paio di partite ben fatte e credo che tutta questa telenovela si cancellerà da sola.
Il nostro radioascoltatore molto attento dice: Pecchia voleva Gaetano. Effettivamente la prima scelta del tecnico di Lenola era Gaetano, poi sappiamo come è andata a finire.
Ma credo che abbiano due ruoli un
sì,
po' diversi.
Sì, sì, sì. Uno un po' più offensivo, l'altro un po'
sì,
più...
E anche fisicamente sono molto diversi, ha una struttura molto più importante. Io dico la mia, mi piacciono gli allenatori che fanno con quello che trovano in frigo, cioè se la società decide di comprare certi giocatori in previsione sia di un eventuale mercato futuro, insomma per qualsiasi motivo, per quel che mi riguarda è giusto che la società faccia le sue scelte e l'allenatore faccia giocare chi ha a disposizione, e poi chiaramente ogni allenatore ha una sua idea e di calcio e di giocatore. Su Gaetano io credo che sia un giocatore forte, ma non avrebbe cambiato di tanto il bilancio di una campagna acquisti se fosse arrivato a Parma.
Eh sì, non è un caso che stia facendo anche fatica a trovare spazio a Cagliari con Davide Nicola, anche se poi Qualtardini è entrato nel secondo tempo e dopo essersi divorato il gol poi ha fornito l'assist per il definitivo 3-2 di Piccoli proprio nel finale. Avvicinandoci, Sandro, a Como Parma, ti chiedo: due società che hanno fatto due scelte molto diverse in sede di mercato, che però poi andando a vedere in campo sono accomunate da una filosofia simile, quella che accomuna Fabregas e Pecchia, non solo per via del modulo il 4-2-3-1.
Beh, diciamo che questa idea di calcio offensivo o propositivo o, se vuoi, un po' distante da quello che siamo abituati noi in Italia o da quello che il calcio italiano è abituato a vedere soprattutto nelle cosiddette provinciali, cioè quelle squadre che devono salvarsi, no? Noi abbiamo l'immagine di un calcio molto difensivistico, il primo non prenderle come abbiamo detto prima, poi fai il golletto e porti a casa quei punti che ti danno la salvezza, no? Quindi molto siamo abituati a squadre che lottano per la salvezza in modo come dire molto attento al risparmio sia energetico che durante la partita. Qui invece c'è un dispendio energetico molto forte, c'è una voglia di essere propositivi, e dietro a tutto questo secondo me c'è anche qualcosa di più della volontà di arrivare alla salvezza, cioè secondo me c'è anche quel desiderio di diventare dei club che vogliono rimanere in pianta stabile in Serie A, che vogliono cercare qualcosa di importante nella loro storia di società. Il Parma lo fa attraverso i giovani, che sicuramente è più pericoloso che non affidarsi all'esperienza, anche se poi secondo me nel momento in cui i giocatori esperti entrano in difficoltà poi fanno un po' più fatica ad uscirne, nel senso che se vengono a mancare delle certezze a un giocatore esperto è poi difficile fargliela ritrovare. Un giovane invece, se ha la forza della sua età, la spensieratezza, quella che Pecchia riassume nella parola leggerezza, allora credo che se ha la forza di superare certe cose possa anche superare i momenti di difficoltà. Di certo cosa ci vuole? Un ambiente che sostenga le squadre in tutti e due i casi e una società che sostenga l'allenatore e i giocatori, insomma deve essere una scelta binaria, diciamo.
E c'è anche infatti questo messaggio del nostro radioascoltatore che va in questa direzione: Keita è un giovane straniero e va aspettato, deve conoscere il campionato, la lingua e gli schemi con la squadra. Il vero errore è stato nel mercato in valutazione generale dei difensori centrali. Questa è un'opinione un pochino diffusa, però ci fa piacere leggere anche commenti a favore di Keita, che insomma dopo quel debutto shock con l'Udinese era stato un pochino bollato, forse in maniera frettolosa. E io però mi fido di Sandro, che l'ho visto giocare dal vivo a luglio con l'Anversa, ed è sicuramente...
Beh, era un amichevole, quindi può essere...
può essere,
però dice... io...
anche veramente... la valutazione che è stata data, perché insomma 13 milioni prima di bonus.
Ho visto un giocatore importante.
E quindi insomma è un giocatore da cui ci aspettiamo tanto. Invece ti chiedo, Sandro, in generale... cosa ci dobbiamo aspettare dal Parma alla ripresa? Prime 7 giornate archiviate, tra alti e bassi, un Parma che viene da un pareggio a Bologna comunque positivo prima della sosta, ora prossime 5 partite con diversi scontri diretti, cosa ci dobbiamo aspettare da qua al prossimo mese per il Parma?
Allora, adesso c'è un, come dire, piccolo problema che è legato alla condizione della squadra, che sono le 3 partite in 8 giorni, no? Perché... adesso giochiamo con il Como, poi se non sbaglio c'è l'Empoli in casa, poi la Juventus a mercoledì e ancora un'altra partita dopo, e quindi le 3 partite della settimana prossima, chiamiamole così, cioè dal prossimo weekend in avanti, dovranno essere affrontate con il massimo dell'attenzione fisica e della forza fisica, perché il Parma è inutile nascondersi, è vero che ha dei bravi giovani, ha dei giovani forti, ha dei giovani che resteranno nel calcio importante, citiamo Mane, Bernabé per tutti, ma io ci aggiungo anche Bonni, e chissà che poi non ci sia qualcun altro, leggi Leoni o qualcun altro ancora, però il Parma per fare questo gioco ha bisogno di essere veramente al massimo dal punto di vista fisico. Quando il Parma gioca il suo 4-2-3-1 in condizioni come dire, complicate dal punto di vista fisico, come è successo nell'ultimo periodo, tra un'assenza, poi non so cosa sia accaduto, il Parma diventa e prevedibile e superabilissimo. Quindi io mi aspetto un Parma alla ripresa che abbia il limite dei giocatori che sono rimasti a Collecchio, ritrovato una forza importante e che soprattutto riesca ad applicarla sul campo. Diversamente, se ci fossero dei problemi, mi aspetto un Parma che abbia la, come dire, la maturità, nonostante la leggerezza della giovane età, di sopperire a questa mancanza con delle soluzioni alternative. Una può essere il cambio di sistema di gioco. Il 4-4-2 difensivo ha reso sempre molto bene nel Parma, già nell'ultima partita con il Bologna, nonostante le difficoltà, nonostante il secondo tempo in 10, nonostante tutto, mi è sembrato che la fase difensiva abbia subito un bel miglioramento, quindi mi aspetto un Parma che continui su questa strada, ecco.
Eh sì, radioascoltatore sempre legato alla ripresa, sicuramente c'è da sfatare il rientro dalla sosta in cui abbiamo sempre perso, prossime 3 partite indispensabili almeno 4 punti, quindi facendo riferimento alla domanda che ti fa sempre lo stadio Paolo Grossi, firmeresti per 4 punti nelle prossime 3 partite?
Io lo sai che raramente ho firmato le proposte di Paolo, cioè ti faccio un esempio, ci sono delle partite come può essere Como Parma, dove sicuramente io mi aspetto un dettaglio, un episodio che le condizioni da una parte e dall'altra. Se stavolta saremo noi ad essere fortunati, potremmo già averne fatti 3 di quei 4 punti lì. Allora, se sabato sera dovessimo tornare da Como con qualcosa di importante, straccerei poi tutte le firme. In ogni caso, andare avanti con 4 punti ogni 3 partite ti porta ad una salvezza tranquilla, quindi potrei anche dire che firmerei.
proviamo a firmare. Sandro, l'ultima chiosa: da ieri ha aperto il settore ospiti dello Stadio Sinigaglia, non però per i residenti di Parma e provincia, ai quali la trasferta è stata vietata dall'ordinanza del prefetto di Como. Ti chiedo se ci sono novità sul ricorso al TAR Lombardia presentato da Boys e Centro di Coordinamento.
No, che io sappia no. sarà bello vedere i tifosi del Parma non parmigiani, non ce ne vogliono. Ce n'è qualcuno anche parmigiano che per altri motivi ha la residenza non in città, per motivi di lavoro, per motivi di vita normale. Quindi vedremo alla fine quanti saranno i non parmigiani. Da quello che penso io, difficilmente il TAR appoggerà le scelte, peraltro più giustificate e giustificabili, dei nostri tifosi, le idee. Effettivamente quello che è accaduto non è una situazione così grave da giustificare una pena così forte, soprattutto se pensiamo a quello che succede mediamente in Italia. E in ogni caso, vabbè, quindi dopo si entra in discorsi molto complicati, ci beviamo questa chiusura della curva con amarezza e con molta tristezza, anche perché va detto, forse magari in pochi lo sanno, che tra i tifosi del Como e i tifosi del Parma non c'è un gemellaggio, ma era nata un'amicizia. Non so se posso ricordare l'episodio: al Como, per una situazione analoga, fu vietata la trasferta a Parma, credo addirittura in Serie B, e in quel periodo venne a mancare un ultras storico del Como. I tifosi del Parma esposero lo striscione per ricordarlo, e al ritorno i tifosi del Como ringraziarono gli ultras, si sa che offrendo da bere ai tifosi del Parma. Quindi, cioè, si è decisa anche una cosa, non conoscendo bene la geopolitica del tifo, e questo fa ancora più male. Insomma, sarebbe stata una festa di sport, come lo sarà poi la prossima partita, che si giocherà ancora alle 12:30, ma almeno potremo portare gli anolini tiepidi da casa.
Quelli assolutamente sì. Poi a Como ci sarei tu a tenere alto l'onore dei tifosi del Parma. Grazie e buon pomeriggio al giornalista Gazzetta di Parma, Sandro Piovani. Ciao Sandro.
Ciao Marco.
Ciao. Ecco, eravamo in collegamento con Sandro Piovani. Andiamo a leggere il messaggio di Luca. Prima di andare in pubblicità, ciao amico mio, l'AIA mi ha inviato la designazione arbitrale di sabato pomeriggio. Como Parma sarà diretta dal signor Fabri di Ravenna, assistenti del giovane Capaldo, quart'uomo Crezzini, Bar Serra, Avar Di Bello. E ora andiamo in pubblicità.
Palla in tribuna.
Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
Vai da Cap Service. La 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 la. C'è la Cap Service. La 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 la. E dai Cap Service. Provalo e vedrai.
Cap Service. Il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Fidenza, in via Corini Malpeli 104. A Piacenza, in via Colombo 130.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Alle Terme di Salsomaggiore puoi prevenire i malanni e rinforzare le tue difese immunitarie. Oggi più che mai è importante prendersi cura della salute. Da noi puoi farlo in tutta sicurezza. Accessi solo su prenotazione, ambienti sani e monitorati, protocolli di cura affidabili e sicuri. Terme di Salsomaggiore, bagni e fanghi termali per la tua salute. Convenzionate Servizio Sanitario Nazionale. Per prenotazioni chiama il numero verde 800 861 385 www.termedisalsomaggiore.it.
Nuova Ford Kuga Full Hybrid è più energia e più efficienza. Il risultato? Fino a 900 km di autonomia con un pieno di carburante e tutta l'efficienza ibrida per fare in elettrico, fino al 64% dei tuoi percorsi in città. Nuova Kuga Full Hybrid, l'equazione perfetta.
Tua con noleggio Ford All Inclusive a €290 al mese, 5.000 euro di anticipo, durata 24 mesi e tutti i servizi inclusi.
Vieni a provarla dal gruppo Ferrari, via Toscana 45A, a Parma.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Rieccoci, seconda parte di Palla in tribuna, qui in diretta su Radio Parma. Continuate a scriverci al 333-9200-170. Andiamo a leggere il messaggio del nostro amico Rino. Cos'è successo a Osorio? Osorio purtroppo ha saltato la partita di questa notte in Paraguay col suo Venezuela a causa di un problema fisico dell'ultima ora che sarà da valutare al ritorno a Collecchio. Quindi attendiamo il ritorno di Osorio, che non avverrà prima la giornata di domani, e poi insomma credo che lo staff medico farà subito tutte le valutazioni del caso. E ora chi gioca? Valenti, forse è ora di provare i Leoni con Del Prato, e ho fiducia che sarà la mossa che andrà in fondo al campionato come miglior coppia centrale di tutti. Allora bisogna considerare intanto l'assenza che ci sarà prolungata di Alessandro Circati. Leoni sarà tenuto in considerazione? Non lo so, io personalmente a Como credo che si possa andare verso un quartetto difensivo composto da Aino, Del Prato, Balog, che dovrebbe aver recuperato, e Valeri. Poi però dici anche tu cosa ne pensi, Rino, chi gioca secondo te a Como, anche se poi Leoni sicuramente sarà tenuto in considerazione. Ora dovremmo avere in collegamento il nostro prossimo ospite, che è l'ex attaccante, tra le altre squadre, anche del Como e nei giovani del Parma, Hicham Miftah. Ben ritrovato, Hic.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Parma.
Allora Hic, raccontiamo un po' la tua esperienza a Como. Hai giocato lì, se non sbaglio, un anno, proprio 20 anni fa, se non vado errato.
Un anno, sì, un anno al Senigallia.
Com'era andata?
Beh, ci salvavamo quell'anno e abbiamo fatto un bel campionato, insomma, eravamo in Lega Pro e insomma, è stata una bella esperienza. 20 anni fa.
Sì, il tempo passa, però insomma, ancora oggi potresti fare la differenza in qualche categoria, secondo me.
Diamo spazio ai giovani che insomma devono crescere per quello.
Allora, a proposito di giovani, ne hanno tanti nelle rispettive rose come Parma, ti chiedo che partita ti attendi sabato al Senigallia?
Beh, ti dico la verità, sarà una bella partita perché entrambi le squadre giocano uguale, un modo a specchio, 4-2-3-1. Ultimamente il Como hanno, come si dice, una euforia proprio grande rispetto al Parma, essendo che poi sai, stanno facendo bene. L'ultima partita che hanno fatto con Napoli avranno fatto 60 minuti quasi di bella partita. Poi Fabregas, con tutte le esperienze che hanno, quei giocatori tra Odero, Strifetto, Cotrone, Fadera, insomma pazza, tutta gente, Sergio Roberto, Perona, insomma gente di gamba, gente che sa quello che vuole. Rispetto al Parma, che è una squadra giovane, spero che ci vuole un bel entusiasmo, una bella voglia di fare risultato, perché ultimamente ci vuole per noi a Parma.
Ti chiedo, Hic, guardando un po' i due attacchi, analizzando quindi il 3-1, quindi trequartisti attaccanti, quale ti piace di più, se c'è un giocatore che ti stuzzica? Allora, il Como nelle ultime partite ha sempre giocato con, da destra a sinistra, Strefezza, Pazze, Fadera, alle spalle di Cutrone, che è tornato a segnare con continuità. Il Parma, diciamo che l'attacco più o meno titolare, abbiamo Mann con un trequartista che insomma può essere Hernani, o insomma può essere giocare tanti giocatori in quella, da quella parte di Lami, Aila o Cancellieri, alle spalle di Bonny. Che ti piace di più tra i due attacchi e quale giocatore ti stuzzica maggiormente?
Ma a me Bonny mi piace da morire, ti dico la verità. Boni è veramente un giocatore che può stare in Serie A tranquillamente. Tra Hernani, vabbè, però Boni è quello che dà il cambio di differenza, un cambio di passo in avanti.
E tra i due attacchi quale scegli, dovendo fare una decisione?
Io scelgo il Parma, scelgo Boni, scelgo Mancini, scelgo Hernani, scelgo Meale, scelgo Cancellieri, tutti questi giocatori giovani che hanno voglia, hanno fame, hanno voglia di arrivare, Camara, Haji, Valenza, insomma tutta gente di gamba e di campo di passo.
Allora, considerando che Boni tra 10 giorni compirà 21 anni, per far capire quanto è giovane questo ragazzo, secondo te in quali fondamentali può ancora crescere tanto?
L'unica cosa che può crescere è che deve avere più fame davanti, perché lui è un altruista, un giocatore che gioca con la squadra, ma deve avere più fame quando arriva davanti alla porta, che non esiste più nessuno, esiste solo io, esiste la porta, e questa è una cosa importante per un attaccante.
Eh sì, e invece a proposito di fame, sta trovando tanta continuità Dennis Mann, probabilmente non è mai stato così prolifico in carriera, sta segnando, facendo assist sia nel Parma che nella nazionale. Ti chiedo, ha trovato quella continuità, lo possiamo dire sottovoce, è un Dennis Mann diverso rispetto ai primi anni?
Usiamo una parola, speriamo, perché Dennis Mann ha già fatto 3 gol, poi è un giocatore che gioca in verticale e gioca pure in profondità, che per il Parma è una cosa importante, essendo che fa un 4-2-3-1, Dennis Mann è quello che ti spacca la difesa quando giochi contro gli altri, e lui con la sua velocità, con la sua fama ultimamente, la nazionale, sai, ti porta entusiasmo, ti porta tutto, e spero che continui, spero che non succeda niente, tocchiamoci come si dice in gergo calcistico, spero che continui veramente a dare il massimo, perché a Parma proprio abbiamo bisogno di gente come lui, gente che ha voglia di arrivare, ha voglia veramente di salvarsi più facilmente, anche più presto.
Eh sì, allora Rino ci propone, questa è una domanda che giriamo a Hicham Mifta, la coppia centrale composta da Balog e Leoni. Sappiamo che dietro c'è un po' d'emergenza perché a Como mancheranno Koulibaly, Cercati, e da valutare le condizioni di Osorio che tornerà acciaccato dal Venezuela. Balog Leoni è un rischio oppure secondo te può essere un'idea?
Ma ti dico la verità, Leoni è un giovane, molto giovane.
Sì.
E il difensore centrale si rischia di perdere questo ragazzo, ogni cosa è suo tempo, per me, per il Vesco del Prato e Balog là dietro, e Leoni piano piano, insomma, cerchiamo di farlo entrare con calma, perché sennò il ragazzo lo bruciamo facilmente.
E poi ci sono usciti un po' di dati in queste settimane della Serie A. Bernabé rientra nella top 10 sia nei palloni toccati che nelle occasioni create, e allora ti chiedo, qual è la posizione giusta per questo ragazzo spagnolo che ha conquistato tutti? Tra l'altro oggi Corriere dello Sport parlava di un interessamento da parte dell'Inter, giusto per far capire lo spessore delle prestazioni del centrocampista cresciuto nel Barcellona e nel Manchester City. Però ti chiedo questo, insomma, Bernabé tu lo vedi meglio a smistare il gioco, quindi nei due della mediana o sulla tre quarti più vicino alla porta avversaria?
La verità, come la penso io, sai, questa è una mia idea, questa è, insomma, c'è il mister Peck che lui sa, lui vede meglio tutti i giorni, tutta la settimana, poi lui sa come metterlo in campo. Io, come l'ho visto in tante partite, per me è un trequartista nato. Poi dopo è il mediano, da destra, sinistra, per lui non cambia niente. Per me lui è un bel tiro, un bel sinistro, un lancio lungo, insomma. Uno è uno che vede la giocata, uno che vede le palle filtranti. Un trequartista lo vedo meglio.
Eh sì, da trequartista, anche se poi devo essere onesto, anche in fase difensiva, nonostante abbia un fisico esile, si fa valere, perché mette il corpo, riesce a recuperare dei palloni. È un giocatore, possiamo definirlo, tutto campista, un centrocampista moderno.
Sì, perché il bar è centrobasso, uno che ha gamba, uno che non sta mai fermo, uno che vuole la palla, uno che ha dinamismo, perché la palla non brucia quando arriva... Si dice di dare il tuo alla palla, non del lei. Sai che a volte si dicono la palla del lei perché c'hai paura. Invece quando si dà la palla al Bernabé vuol dire che la palla è comoda, è tranquilla, la diamo a chi si sente di fare la giocata più tranquillo. E lui è veramente un giocatore di alta classe al Parma.
Ora cambiamo argomento, restiamo sempre in ambito calcio perché oggi è uscita un'intervista su Gazzetta di Parma all'ex massaggiatore di Parma Nazionale, oggi fisioterapista al CPR, Claudio Bozzetti. Si parla dei tanti infortuni e legamenti crociati che ci sono stati in queste settimane. Ti leggo solo alcuni nomi: di Big, Zapata, Carvacal, Bremer, Rodri, Scamacca, Florenzi, abbiamo anche Circati e Kowalski, quindi anche il Parma ha dovuto pagare dazio. C'è stato Valentin Carboni proprio durante la sosta, talento dell'Inter in prestito all'Olympique di Marsiglia. Secondo i Ciamifta, da ex calciatore e da attuale allenatore, quali sono le cause principali di questi troppi infortuni ai legamenti crociati?
Troppi infortuni, normalmente, come lo dicono tutti, si gioca troppo e non c'è mai recupero. Il muscolo a volte bisogna anche di riposare, se le nazionali, le coppe, le champions, sono tutte partite che ti danno insomma una forza forte che tu devi sempre stare al passo, e che a volte quando arrivi veramente stanco il muscolo cede, perché non siamo delle macchine, siamo delle persone e le persone a volte hanno bisogno di riposo, e soprattutto i calciatori a volte è anche non soltanto il fisico, è la testa. È tutto testa, tutto mentale, perché lo sai anche tu meglio di me che a volte fai giochi domenica, giochi lunedì, giochi il martedì, giochi il mercoledì, come fai a recuperare?
Sì.
È difficile, molto difficile.
Sì, ti leggo la risposta un po' in controtendenza di Bozzetti, che trova la causa principale nella poca prevenzione. Lui dice: prendete l'esempio del mio Parma Calcio, quando eravamo in corso in tutte le competizioni, l'organico era composto da 16-18 giocatori, oggi sono in 25, c'è un cambio maggiore, non è solo lo stress delle partite, ma la causa va ricercata nella qualità dell'allenamento e nella poca prevenzione. Lui chiede, sostanzialmente si chiede, se vengano fatti i test isocinetici per vedere lo squilibrio tra muscoli estensori e muscoli flessori, se viene fatta propriocettiva 10 minuti prima e dopo allenamento, ancora se viene calcolato il rapporto tra cortisolo e testosterone per capire se il giocatore è in sovrallenamento oppure no. Qui ti chiedo questo: al di là del numero di partite, se in generale, te lo chiedo più da allenatore adesso che da giocatore,
no,
viene fatta poca prevenzione, oppure insomma c'è attenzione
ma
sul tema?
Ma ti guarda, tutte queste cose qua, le prevenzioni vengono fatte sempre.
Okay.
Tutti i dati, tutti, ormai adesso il giocatore non è più un calciatore ai vecchi tempi, adesso vengono prima, fanno le prevenzioni, c'è il massaggiatore, c'è il fisioterapista, insomma sono tutte persone che sanno quello che fanno, perché un giocatore ormai è un'azienda, non è più un calciatore, e le cure vengono fatte al massimo, ma proprio al massimo, e soprattutto secondo me è la stanchezza mentale che a volte ti fa venire degli infortuni, è per quello.
Eh sì, stanchezza mentale, insomma, stress, intensità, tante partite. Mettiamo tutto chiaramente nel calderone. L'ultima domanda ovviamente la facciamo ai Ciamifta: qual è il presente e quale può essere il futuro di Ciamifta in panchina?
Beh, sto crescendo piano piano come allenatore, perché sai, allenatore, mister è una parola grossa, sai, allenatore sono quelli che sono in Serie A, Serie B. Io sto andando piano piano, sto volando con calma.
L'Aquila vola sempre in alto.
Con calma. E spero veramente di fare la mia carriera, di allenare, insomma, al top del top. Però bisogna crescere, imparare e seguire il football, come si dice, seguire il calcio piano piano e non alzare l'asticella, perché l'allenatore oggi ci sei, domani non ci sei.
E nel frattempo io ci teniamo stretto come opinionista palla in tribuna, perché sono i tuoi interventi, non sono mai banali e sono sempre preziosi. Grazie per essere stato con noi, Ciamifta, un abbraccio, buon pomeriggio.
Altrettanto,
a presto.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Grazie Ciamifta, davvero una persona che parla di calcio a 360 gradi. E noi, dopo l'intervento di Ciamifta, possiamo tornare in pubblicità.
Palla in tribuna.
Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
Quando mi ci porti? È lontano?
Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
E li troviamo anche su Facebook.
Nuova Ford Kuga Full Hybrid è più energia e più efficienza. Il risultato? Fino a 900 km di autonomia con un pieno di carburante e tutta l'efficienza ibrida per fare in elettrico, fino al 64% dei tuoi percorsi in città. Nuova Kuga Full Hybrid, l'equazione perfetta.
Tua con noleggio Ford All Inclusive a 290 euro al mese, 5.000 euro di anticipo, durata 24 mesi e tutti i servizi inclusi.
Vieni a provarla dal gruppo Ferrari, via Toscana 45A, a Parma.
La radio siamo noi, Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Rieccoci, terza e ultima parte di Palla in Tribuna, ultimi messaggi al 333-9200-170, ci scrive Rino, maturare, ma non sono Nespole, sono ragazzi che se sono campioni lasciati in panchina, perdi tempo, Rivera, Maldini e Buffon hanno esordito giovanissimi, nel senso che se hai i numeri salti fuori, e ci riferivamo al rischio, all'azzardo di poter mandare in campo Giovanni Leoni, una grande promessa che ha indossato anche la fascia da capitano nel primo dei due impegni dell'Under 19 in amichevole con il Galles. Per Giovanni Leoni 90 minuti nella prima partita e una mezz'ora nella seconda, dove è subentrato nella ripresa e sono stati i suoi primi minuti stagionali. Giovanni Leoni preso dalla Sampdoria per 5 milioni più bonus, davvero un investimento importante per un ragazzo che compirà 18 anni solamente a fine dicembre. Quindi Leoni è uno dei beniamini del nostro prossimo ospite, che è il fondatore ed ex presidente del Parma Club Lecco Gialloblu, Antonio Brambilla. Ben ritrovato Antonio.
Buongiorno a tutti.
Allora Antonio, ci avviciniamo alla trasferta di Como e la mente va subito a voi, insomma i baluardi del Parma, col vostro club fondato sull'altra sponda del lago, esatto, a Lecco nel 1999, che insomma è un anno che basta solo ricordarlo per farsi venire la pelle d'oca, la stagione delle tre coppe. E allora Antonio, ti chiedo, come state vivendo questa attesa tre giorni dalla partita di Como?
Allora, stiamo vivendo come una cosa che alla fine una partita in Serie A del Parma vicino a noi era difficile da pensare, soprattutto anche perché il Como è tornato dopo tanti anni in Serie A. Quest'anno oltre a Como ci abbiamo anche Monza vicino. È vero anche che il Parma noi l'anno scorso l'abbiamo visto a Lecco.
Chissà se ci avevate pensato nei vostri desideri nel 99, quando avete fondato il club, che il Parma sarebbe venuto a giocare proprio a casa vostra.
Quello sicuramente era una cosa impossibile da pensare, proprio ai tempi di quel Parma era una cosa, cioè, impensabile, ecco.
Raccontaci un po' come si svolge un po' la vita del vostro club, i ritrovi, le trasferte.
Allora, noi ci troviamo due volte al mese in un locale qui a Lecco per organizzare la trasferta, chiamiamola, noi la chiamiamo trasferta Parma, anche se veniamo a vedere la nostra squadra e parliamo un po' di tutto, delle iniziative che si possono creare, e però ci troviamo soprattutto per organizzare le partite per andare a vedere.
Chiedo in quanti siete e se c'è un aneddoto particolare che ricordi in questi 25 anni.
Allora, adesso siamo intorno a una cinquantina di soci. Quando abbiamo iniziato, fondato il club, eravamo anche più di 80 soci, poi qualcuno si è perso perché magari qualcuno era solo simpatizzante, e adesso quelli rimasti siamo proprio i tifosi DOC. Ma aneddoti ce ne sono tanti, posso elencarti diverse partite che resteranno sempre nel cuore, come dopo un mese che abbiamo fondato il club la Supercoppa vinta a Milano con Milan,
nella vostra regione tra l'altro, quindi proprio vicino a casa.
Esatto.
E poi
vabbè, abbiamo partecipato a tantissime trasferte, anche oltre a tutte le partite in casa, i gol di Crespo contro la Juve al 93esimo con un Parma ormai destinato alla sconfitta, invece tutto è successo.
E poi Antonio, a proposito di trasferte, tu eri presente anche nell'ultima a Bologna prima della sosta.
Esatto, sì, esatto.
Come hai vissuto questa partita, questo derby dell'Emilia?
Ma è stato un derby che alla fine è un derby magari della paura, perché nessuno voleva perderlo. Alla fine, secondo me, il risultato di 0-0 ci può anche stare. Dopo, una volta che siamo rimasti in 10, l'importante era difendere il risultato e portare a casa un punto.
No, dacci una bella notizia: qualcuno di voi sarà sugli spalti al Senigallia. Almeno
sicuramente
voi.
In 4-5 siamo dovuti a purtroppo questo divieto che non fanno venire la gente di Parma, però 4-5 di noi andranno sicuramente a Como.
Stoici, dovete tenere alto l'onore anche per chi non riuscirà a venire da Parma. A proposito di Como Parma, ti vado a leggere un messaggio di Gianluca. L'auspicio, sì, almeno per sabato, di finire senza espulsioni. Per, esatto, giocarsi alla pari. Allora ti chiedo se è un auspicio anche tuo, e poi cosa ti aspetti dalla partita di Como anche dal punto di vista tecnico.
Allora, io sono stato contento che alla fine a Bologna è stata la prima partita dove non abbiamo preso gol dall'inizio del campionato, e domenica giustamente, ecco, speriamo di finirla in 11 contro 11 o al massimo che il Como la finisce in 10-2, perché alla fine sta diventando un problema questa cosa di non finire in 11 una partita. Ecco, dopo ci possono essere i sei, ma però secondo me qualche errore di inesperienza è saltato fuori in qualche giocatore.
Antonio, tu che bilancio dai a queste prime 7 giornate di campionato per il Parma?
Partiti bene con Fiorentina e Milan, forse l'inizio ci ha un po' illusi. E dopo purtroppo alla fine la vittoria manca da ormai quasi 2 mesi, speriamo che arrivi di sabato pomeriggio, perché sennò, non che la classifica adesso bisogna guardarla, però sarebbe meglio far più punti possibili appena si può.
E invece, dovendo scegliere un giocatore simbolo di questo primo scorcio di stagione, c'è qualcuno che ti ha impressionato rispetto ad altri?
Ma io ti dico Mann, non è che mi ha impressionato, però i suoi gol fino adesso secondo me hanno un peso, ecco, perché alla fine è quello che anche ha fatto 3 gol, è un giocatore che a me piace, quindi secondo me punto su di lui per sabato.
Puntiamo su di lui. E poi invece ti chiedo ovviamente anche qualcosa su Fabio Pecchia, si parla tanto di questo contratto in scadenza. Tu lo blinderesti subito, Fabio Pecchia?
Ma se è da blindare, sì, ecco, perché poi si fa presto a dare subito le colpe agli allenatori quando le cose vanno male. Ecco, sicuramente dopo la partita col Milan tutti avrebbero firmato il rinnovo di Pecchia, magari adesso qualcuno no, però secondo me, visto che sta facendo bene a Parma, è difficile anche andare a trovare un allenatore che lo sostituisca, cioè nei modi migliori.
Eh sì, vedremo un po' come andrà a finire questa querela. L'ultimissima domanda che facciamo ad Antonio Brambilla, che ringraziamo per la sua disponibilità, è un messaggio che vuoi mandare ai tifosi parmigiani anche di Parma, insomma ci stanno ascoltando, ricordiamo, insomma, tramite app in diretta streaming sul sito www.radioparma.it potete seguire tutte le puntate di Palla in Tribuna. Cosa vorresti dire in questo momento ai tifosi del Parma, molti dei quali, quelli che abitano in città e in provincia, non potranno seguire la squadra a Como?
Io dico di seguirla lo stesso, come sicuramente lo faranno. Ecco, spero che sia l'unica trasferta che sarà vietata a loro, perché immagino che per loro che vivono il Parma giorno su giorno, non partecipare a trasferta che poteva essere anche una gita piacevole sul lago di Como, di non mollare, sperando nella prossima trasferta di essere sempre di più.
E speriamo sia davvero così. Nel frattempo, grazie e buon pomeriggio al fondatore e presidente del Parma Club Lecco Giallo Blu, Antonio Brambilla. Ciao Antonio.
Ciao.
Ciao Antonio, che insomma terrà alto l'onore dei crociati al Senigallia, l'onore del tifo crociati al Senigallia. Noi siamo in chiusura, ringraziamo Simonetta Collini per la regia, voi radioascoltatori per averci seguito. Noi ci ritroviamo domani sempre qui, poco dopo le 14, con Palla in Tribuna. Buon proseguimento di giornata.